sono giorni di manifestazioni di piazza in Tunisia contro il presidente Kais Saied, che è accusato di voler boicottare le elezioni in programma il 6 ottobre. Se puoi appunto raccontarci un po' qual è il clima e che cosa sta succedendo in Tunisia.
Sì, intanto grazie per l'invito. In Tunisia sono effettivamente riprese delle manifestazioni da parte dei gruppi che possiamo volgarmente definire quelli più a sinistra e anche da sinistra extraparlamentare, che da anni sono impegnati, insomma, a contestare il duro percorso autoritario che ha intrapreso il Presidente della Repubblica Kais Saied. In particolare venerdì scorso c'è stata una manifestazione con un tasso di partecipazione abbastanza alto poi per gli standard tunisini, si parla di più di 1000 persone, ed è un dato molto indicativo perché è, insomma, la prima manifestazione dopo tanto tempo di un nuovo comitato che si è impegnato a insomma a scendere in piazza e a contestare apertamente le politiche di Saied, che appunto si presta ad essere rieletto tra poco più di 2 settimane, quindi è un elemento di novità ed è un qualcosa che sembrava ormai, insomma, quasi impossibile da rivedere a Tunisi, quindi la portata simbolica di quello che è successo è stata evidente. Si sono potuti ascoltare slogan e contestazioni aperte nei confronti di Saied, che è stato chiamato dittatore. Si sono fatti più appelli al ripristino di un percorso andente a quello che ha intrapreso Saied negli ultimi anni, nonostante tutte le difficoltà e tutti i problemi, insomma, sociali ed economici che stanno attanagliando il paese da più di 10 anni. Quindi questa manifestazione c'è stata all'interno di un contesto dove il tasso repressivo del regime di Saied è molto importante. C'erano in piazza persone che hanno chiesto intanto la liberazione degli attivisti, degli oppositori, dei giornalisti che sono al momento in carcere in Tunisia per le loro opinioni politiche. Quindi questo è un altro dato da stare, però c'è anche da segnalare che la repressione di Saied continua e dobbiamo, insomma, aspettare le prossime settimane per capire se queste manifestazioni potranno durare oppure ci sarà, insomma, una svolta repressiva nei confronti di chi ha deciso di scendere in strada. E ci sono già stati alcuni casi preoccupanti di che hanno denunciato, insomma, di avere ricevuto delle visite a domicilio della polizia dopo essere scese per strada. Questo probabilmente fermerà il movimento da continuare, però bisogna che notare e comprendere che il contesto tunisino non prevede grandi libertà di espressione.
Grazie mille, appunto sono tanti gli spunti che ci venivano in mente qui mentre preparavamo questa diretta. Uno di questi era appunto un articolo che è uscito oggi sul manifesto che racconta della liberazione appunto dei richiedenti asilo a Catania, perché appunto già appunto la settimana scorsa i giudici avevano deciso di non convalidare il trattenimento di un ragazzo, in questo caso egiziano, perché il paese governato da Al-Sisi non vale la presunzione di sicurezza perché mancano i requisiti richiesti dalla legge. Questi requisiti richiesti mancherebbero anche alla Tunisia, che invece per decreto legge insieme ad altri 21 stati è stata appunto a maggio di quest'anno considerata dal governo Meloni un cosiddetto paese sicuro, nel quale non si appunto non rispetta il divieto di arresti e detenzioni arbitrarie, cioè non si rispetta il divieto di arresti e detenzioni arbitrarie. Si praticano arresti con prove inesistenti, si applicano misure cautelari senza il vaglio giudiziario. Vengono chiuse TV contrarie al governo, viene repressa la libertà di associazione, vengono discriminate le persone e i diritti LGBTQI+. In questo paese si tollera la violenza sulle donne, è consentita la tortura in stazioni di polizia e carceri. Appunto, tutto questo di cui fra l'altro avete parlato molto bene in un bellissimo long form inchiesta uscito domenica sulla Repubblica, raccontando appunto le storie di violenza quotidiana a cui la popolazione tunisina cioè con cui la popolazione tunisina deve interfacciarsi. E per cui ti chiederei appunto chi stiamo finanziando come Unione Europea, quali sono veramente qual è l'entità del nostro apporto in tutta questa repressione e nella vittoria futura fra 2 settimane di Sayed?
Sì, allora verrebbe da dire che la Tunisia per il governo è un paese sicuro per fare accordi, perché è super questo, nel senso che le relazioni tra Roma e Tunisi sono molto forti, soprattutto in ambito migratorio, e si possono anche vedere i primi effetti di questa alleanza molto stretta che è in atto. Sto anche nelle capacità di intercettazione della polizia, nelle operazioni in mare di fronte alle coste tunisine, che avvengono in realtà in maniera assolutamente violenta. L'Unione Europea cosa sta finanziando? Fondamentalmente sta finanziando la Tunisia da tantissimi anni, tantissimo dal 2011, che è l'anno della rivoluzione. Ha finanziato con centinaia di milioni di euro soprattutto l'apparato statale e giudiziario della Tunisia. Ci ho detto, con Saïd si sta insomma inaugurando un regime autoritario. Sulle forme, sugli effetti rispetto alla popolazione locale si possono già vedere delle prime tendenze, però insomma il sospetto che i prossimi mesi, i prossimi anni saranno indicativi della violenza che potrà raggiungere questo regime. Però sono anni che l'Unione Europea sta finanziando un paese dove il Ministero degli Interni ha giocato e giocherà un ruolo di primissimo piano. Il Ministero degli Interni è insomma il vulnus dove gira tutto attorno il sistema securitario tunisino, ed è anche insomma l'epicentro della violenza più evidente che si può respirare nel paese. Non è un caso che anche per esempio le manifestazioni di venerdì scorso, la manifestazione la direzione fosse quella del Ministero degli Interni, che è insomma che è nel pieno centro di Tunisi e dove tutta insomma la rabbia un po' viene rappresentata. Cioè la Tunisia è un paese molto frammentato a livello sociale, a livello politico e a livello economico, però se c'è un tratto in comune che si può cercare di definire all'interno della popolazione, è il fatto che la polizia è un apparato che non si è mai riformato dopo la rivoluzione del 2011, ed è l'attore più violento che c'è. Ed è anche una, insomma, a volte entra anche in con la presidenza pubblica rappresentata da Saïd, quindi è un contesto estremamente, estremamente complicato da definire nel dettaglio. Quello su cui però noi abbiamo degli elementi visibili sono poi gli effetti appunto su le cittadine e cittadini tunisine e tunisini, nel senso che è una violenza arbitraria che va avanti da sempre, qualcuno può camminare per strada e può succedere che ci sia qualsiasi tipo di violenza, nessuno si stupirebbe. E quello che abbiamo cercato di raccontare sia sulla Repubblica sia su altri giornali, è stato quello proprio di definire di come la repressione insomma, in realtà non se ne sia mai andata dal paese. E questo è un dato su cui riflettere perché i problemi anche italiani sono tutti legati al rispetto dei diritti umani secondo gli standard internazionali e con l'obiettivo di riformare gli apparati securitizzari della Tunisia e in generale lo fa tutto il suo vicinato. Questa qui non si è mai data nel paese ed è l'elemento più critico perché appunto il Ministero degli Interni ha potuto rafforzare le sue capacità di controllo grazie ai finanziamenti europei e questo rappresenta in contraddizione i termini agli obiettivi opachi che sono a Bruxelles. Venerdì, sempre durante la manifestazione, in piazza ci sono persone che rischiano anni di galera solo per avere manifestato e solamente per le proprie idee, sia politiche che poi personali. C'era, per esempio, un ragazzo che è il presidente di un'associazione che difende i diritti LGBTQI+. A plus, scusate, e rischia anni di prigione perché ha sempre scelto di scendere in piazza e difendere questa comunità, una comunità che è altamente, insomma, è discriminata, nonostante noi tendiamo per raccontare la Tunisia come il paese dei diritti civili, come il paese più avanzato a livello anche di diritti umani nel Nord Africa. Quindi ci sono delle contraddizioni in termini, c'è una violenza diffusa e quando si definisce la Tunisia come paese sicuro, sono in primis è la stessa società civile tunisina che denuncia il fatto che non sia così, ma non lo è sia a livello di insomma, idee politiche, opinioni personali e tutto quello che si può definire in questo senso, ma sia a livello economico e sociale, in quanto lo Stato tunisino al momento non è in grado di garantire una vita insomma, degna, per usare un termine che qua in Tunisia viene insomma, moltissimo, ai propri cittadini. Quindi, insomma, perché non ci sono proprio le tutele minime, non c'è lavoro, il tasso di disoccupazione è estremamente alto, l'inflazione sta insomma, rivoluzionando i prezzi qui in Tunisia, il potere d'acquisto è praticamente ormai irrisorio e quindi ci sono tutta una serie di problematiche che portano a definire la Tunisia come paese non sicuro. L'elemento che ha aggiunto Said in tutto questo dal 5 luglio 2021, quando insomma ha possiamo dire senza problemi commesso un colpo di Stato in Tunisia, è stato quello di minacciare anche la sfera politica della Tunisia. È una persona, è un profilo che non accetta il contraddittorio interno, l'ha dimostrato apertamente e soprattutto nel settembre del 22 è mai nato questo decreto legge, questo articolo 54, insomma, che incrimina i reati di opinione con potere retroattivo, quindi chiunque si sia macchiato anche in passato di avere denunciato il regime o di avere denunciato le vie di polizia oppure di essere contrario a quello che sta succedendo rischia di finire. E ci sono decine di esempi al momento di persone che sono in carcere con pene che va insomma da mesi ad anni. Quindi all'interno di questo contesto sorta a domandarsi poi le prese di posizione da parte poi della sponda nord del Mediterraneo, quelli che in persona poi hanno finanziato il regime tunisino con l'idea di alimentare la macchina democratica del paese. Al 2021 a oggi, insomma, sono viste poche dichiarazioni contrarie, c'è solamente un documento in realtà riservato con cui si manifesta preoccupazione per la deriva autoritaria di questo regime, ma in cui si palesa l'esigenza di continuare a finanziare la Tunisia, perché appunto è in cima all'agenda delle preoccupazioni di Bruxelles e Roma per quanto riguarda il fenomeno migratorio, che è un altro fenomeno dove avvengono una serie di violenze e anche di espulsioni di massa nei confronti della popolazione subsahariana che in Tunisia aveva trovato una certa stabilità e che da un giorno all'altro, da quando il presidente insomma accusato la comunità subsahariana di stare effettuando una sostituzione etnica nel paese, sono insomma a una violenza arbitraria e aberrante anche da parte della polizia, perché ci sono proprio operazioni di espulsioni di massa e arresti per strada. A volte succede di persone solamente per, insomma, per l'aspetto fisico, che poi vengono prese e poi gettate in mezzo al nulla. E quindi,
Ciao
insomma.
Matteo, scusa se ti interrompo, sono Davide, ciao.
Sicuramente.
Ti volevo
Ciao.
chiedere, questo rapporto di cui parlavi è un rapporto del governo italiano o mi sono perso solo questa informazione?
È un documento dell'omologo del ministro degli esteri dell'Unione Europea. È un documento europeo dove ed è uscito un articolo sul Guardian che, insomma, ha potuto visionare, ha potuto leggere il documento. Per la prima volta, insomma, si manifesta un certo livello di preoccupazione per quanto sta succedendo nel paese. Invece da parte italiana, insomma, non c'è mai stato nulla se non delle dichiarazioni fasulle, assolutamente, della Premier Giorgia Meloni, con chi vuole, insomma, esprimeva l'interesse di creare delle relazioni su base paritaria con la sponda sud del Mediterraneo, nascondendo palesemente una prospettiva eurocentrica e neocoloniale.
No, certo, su quello sì, immagino l'hai scritto anche tu nell'articolo su Repubblica, sul fatto di la necessità di voler proseguire con il cosiddetto piano Mattei. Te lo chiedevo solo perché appunto dalle pagine del manifesto di oggi il tribunale, appunto i giudici etnei hanno come dire, smentito il governo usando le stesse informazioni del Ministero degli Esteri, quindi cercavo di capire se erano le stesse, come dire, lo stesso documento, le stesse informazioni che hanno utilizzato.
Può essere, cioè, nel senso, poi le motivazioni sono quelle, nel senso, poi è palese, lo dicono tutti, che la Tunisia non può essere considerata un paese sicuro, ma resta appunto sicuro per fare accordi e per poi porre davanti gli interessi più evidenti, le preoccupazioni più evidenti, che al momento, per quanto riguarda la Tunisia, è solo in ambito migratorio ed energetico un pochino, ma soprattutto in ambito migratorio.
Sì, fra l'altro mi viene semplicemente da aggiungere a questo che abbiamo parlato poco fa del decreto legge, cioè il DDL 1660 che è appunto in approvazione alla Camera, e mi sembra semplicemente che è lo Stato italiano che si sta semplicemente avvicinando a quello tunisino, e non tanto, diciamo, no, non mi sembra che ci sia un avvicinamento in senso, non vorrei dire inverso, perché non. Da quello che descrivete nel long form sulla Repubblica, le persone vengono prese dalle strade, magari appunto a partire dalle periferie, a partire da chi ha meno diritti comunque all'interno della società tunisina, a partire da chi si batte per la comunità LGBTQI+, a partire dalle donne, diciamo tutte quelle soggettività che già qua, nel senso, non hanno nessun diritto di lottare, cioè di vivere, hanno meno diritti degli altri, e mi sembra semplicemente che lì sia il passo successivo in cui ti asciugano e ti fanno sparire. Un'altra delle cose che raccontate è appunto quanto è completamente impossibile che i poliziotti e l'apparato appunto repressivo paghi delle conseguenze per le sue azioni. Cioè, questa cosa la dite chiaramente, non vengono mai chiamati in causa a livello penale i poliziotti che agiscono in maniera totalmente arbitraria verso persone che non hanno fatto niente, cioè che non sanno neanche di star facendo qualcosa di sbagliato.
Sì, questo è proprio il livello, è l'unica piazza che ti può avere nel paese, l'impossibilità di ottenere giustizia per dei soprusi da parte della polizia. Nonostante poi l'Unione Europea abbia finanziato anche lì con più di 100 milioni di euro riforma della giustizia per garantire accessi equi tutte e tutti, quindi le contraddizioni non stanno poi solamente sulle forniture tecniche, gli equipaggiamenti che noi diamo alla Tunisia, ma stanno proprio anche da un punto di vista di procedura giuridica, anche all'interno, dove noi arriviamo con la presunzione di dire ribaltiamo tutto, riformiamo perché noi siamo i più giusti e i più bravi, poi nella realtà dei fatti questo non succede, e intanto tu hai dato comunque centinaia di milioni di euro a un paese, poi soprattutto per legittimarlo agli occhi di non si sa chi, poi internet.
Va bene Matteo, noi ti ringraziamo tanto e speriamo di poterci sentire dopo il 6 di ottobre, se sarai ancora disponibile dopo le elezioni, e chissà cosa riveleranno queste elezioni di totalmente inaspettato. E niente.
Volentierissimo, e grazie a voi.
Grazie mille, buona giornata.
Ciao Matteo.
Ciao.
Ciao.